Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Natalia Ginzburg, con Corrado Bologna e Carlo Ginzburg.
Mi sono accorta, via via che scrivevo nel corso della mia vita, che la famiglia era il tema centrale dei miei libri, questo sì. Era il tema centrale dei romanzi o anche delle commedie che ho scritto. La famiglia, le coppie sbagliate. Penso di aver raccontato questo, che è questo che mi sta a cuore di raccontare. Sono dei legami strani, molto particolari, che si creano. Io non dico che sia una cosa positiva. Credo che sia una cosa che sta al centro della nostra esistenza, con germi patogeni anche, con il male e il bene che ci portiamo dietro poi nella vita, ma è nato lì, nei rapporti familiari, penso.
I rapporti umani, i rapporti di famiglia, per Natalia Ginzburg era la sua voce questa, famiglia come anche borghesia sono capitoli fondamentali, sono due titoli che lei ha scelto e poi ha raccolto sotto il titolo collettivo appunto Famiglia, e poi Lessico familiare, e poi La famiglia Manzoni, popolato di famiglia e di familiarità, con tanto di GL e il suo stile e la sua prosa. Oggi si parlerà della Ginzburg traduttrice. Il tema di fondo sarà in che maniera esercita un influsso o invece al contrario ispira la prosa personale, la prosa creativa della Ginzburg rispetto invece a quel corpo a corpo con il testo dell'altro che si esercita nella traduzione. Ma prima di tutto vorremmo lasciare la parola a Carlo Ginzburg, figlio celeberrimo della grande scrittrice, uno storico tra i più importanti della cultura italiana, che riflette anche dall'interno della famiglia, direi, per conservare la figura ginzburghiana, intorno alla sua memoria su sua madre, traduttrice e scrittrice.
Mia madre prese l'impegno di tradurre tutto Proust. La proposta veniva da mio padre, Leone Ginzburg, che aveva assicurato i diritti per Einaudi, e mia madre era molto giovane, prese questo impegno di cui poi parlava quasi con spavento retrospettivamente, e tradusse il primo volume della Recherche di Côté de Chassevanne, e poi il resto venne affidato ad altri traduttori, anche se lei lavorava, ricordo, questo per me è un ricordo d'infanzia, lavorava correggendo le traduzioni che via via uscivano, quindi anche per uniformarle, eccetera. E c'è un documento, a mio parere, molto rilevante, su cui credo non c'è stata finora un'attenzione di nessun genere, mi pare. E si tratta di questo, cioè di una trasmissione che Giacomo De Benedetti, il celebre critico, è una trasmissione su Proust fatta da Giacomo De Benedetti alla radio e che è uscita postuma. È uscita postuma in questo volume che si chiama Proust, semplicemente una raccolta di saggi con una introduzione di Mario Lavagetto, e pubblicata da Bollati Boringhieri nel 2005. E questa trasmissione, che qui figura come Proust in Italia II, prende in esame varie traduzioni, tra cui anche la traduzione del primo volume della Recherche da parte di Natalia Ginzburg. E qui c'è una pagina che a me pare veramente straordinaria, perché dice De Benedetti, e qui devo citare un passo un po' lungo, ma è un passo molto importante, a proposito del parlare della famiglia, così fedele, così ricco di rievocazioni, dice De Benedetti, che è uno dei temi di Proust, del mimetismo di Proust, su cui De Benedetti come critico insiste tanto, di uno speciale potere di risuscitare aspetti che ad ogni altro strumento di recherche o di trascrizione sfuggirebbero. Questo parlare entra nel tessuto stilistico, in quell'amalgama che è il discorso proustiano, come il dialetto nativo nel parlare di certa gente ricca di tradizioni, certi signori di buon ceppo, e dà sapore e individualità alla lingua. E qui si dice, appunto, si parla di questa lingua della famiglia, e qui De Benedetti scrive, questo lato sembra sia stato colto, quantomeno tentato di cogliere, dalla traduttrice, cioè Natalia Ginzburg, la quale però, invece di adeguare il proprio tono casalingo a quello di Proust, è tentata di ottenere lo stesso sliricamento e sapore e tenerezza pescando dalla propria piccola patria gli equivalenti. Naturalmente non siamo in grado di dire che sia proprio il dialetto di famiglia della Ginzburg quello che qui viene collocato a riprodurre le funzioni del dialetto della famiglia Proust. In ogni caso c'è un sapore di un'altra parlata di casa, e specifica di una casa dove c'era una signorina, un'innocenza maliziosa, un modo di ammiccare, che sono di una borghesia diversa da quella di casa Proust e hanno imparato modi e vezzi anche sui vari birichini di papà e altri romanzi da Bibliothèque Rose. E qui continua, e cioè qui si dice, ma c'è un'attenzione particolare alla traduttrice, cioè Natalia Ginzburg, a questa lingua di famiglia, e c'è questa frase che gli ascoltatori non avranno potuto, io penso, cogliere nelle sue implicazioni biografiche e autobiografiche, quando De Benedetti dice, naturalmente non siamo in grado di dire che sia proprio il dialetto di famiglia della Ginzburg quello che qui viene collocato a riprodurre le funzioni del dialetto della famiglia Proust. De Benedetti conosceva benissimo la famiglia di mia madre, c'era stato un flirt fra lui e la sorella di mia madre, e quindi lui ha semplicemente colto qui le intonazioni, nella traduzione, le intonazioni di quella particolare lingua che veniva parlata nella famiglia Levi. Ora, quello che è veramente singolare qui è che De Benedetti ha in qualche modo profetizzato, senza, diciamo, saperlo e senza che mia madre lo sapesse, il lessico familiare, che non era ancora stato scritto. Qui siamo, diciamo, se non sbaglio, nel 1950, e quindi c'è un critico che con una straordinaria illuminazione coglie in germe nella traduzione quella che sarà la cellula generatrice di un'opera che, diciamo, non è un'opera di finzione, non è un'autobiografia. Qui si potrebbe continuare con le negazioni, cioè questo libro che appartiene a un genere, non so se tutto suo, ma certo molto singolare, che è lessico familiare. Allora mi pare che qui si colga un punto che andrebbe sviluppato, e cioè quanto, diciamo, il dialogo di Natalia Ginzburg con i libri che ha tradotto, in cui si è immersa, a cominciare da Proust, ma poi continuando con Maupassant soprattutto, forse meno con Flaubert, perché Flaubert è arrivato più tardi, però certamente Maupassant era una sua grande passione, e quindi quanto, diciamo, in questo dialogo si siano formati gli strumenti di lei come scrittrice. E qui, diciamo, si tocca un tema più generale, se si vuole, forse qui c'è un tratto anche generazionale, cioè negli anni 40 un gruppo di alcuni scrittori italiani si volgono agli americani, traducono gli scrittori americani, penso a Vittorini e Pavese, e, diciamo, a contatto con gli scrittori americani si foggiano una lingua. Ecco, effettivamente nel caso di Natalia Ginzburg, nonostante una probabilmente superficiale eco di romanzi americani, il suo rapporto col cosiddetto neorealismo è un rapporto superficiale ed effimero, invece c'è qualcosa di diverso. Allora qui, diciamo, questa immersione in Proust è qualcosa che ha degli effetti che si prolungano nel tempo, e qui, diciamo, c'è, come dicevo, da lavorare.
Una specie di rondò, quasi un eterno ritorno ironico e un po' malinconico, questo di Rick Satie, che accompagna benissimo, mi pare, il nostro ragionamento intorno a Proust, queste bellissime parole di Carlo Ginzburg intorno al lavoro di sua madre, questa sliricizzazione con un bel neologismo ci ha spiegato la fatica del lavorare tra il dramma dell'attesa, il torpore delle condizioni mediocri, la proiezione nelle zone grigie, invece poi la grazia improvvisa dell'efflorescenza dello stile, una nostalgia anche lacerante per tutti i nostri ieri, tutti i nostri piccoli ieri perduti. Questi sono alcuni dei titoli, appunto, della Ginsburg. Fermiamoci ancora un momento su questa traduzione proustiana che, fra quelle evocate da Carlo Ginsburg, dunque Maupassant, Flaubert, sicuramente è la più importante. Mi sposai, scrisse la Ginsburg, con Leone Ginsburg nel 1938 ed ebbi in dono per il mio matrimonio da San Torre de Benedetti, che non ha legami con Giacomo de Benedetti, il grande filologo romanzo, in realtà uno dei più grandi filologi del Novecento. Ebbi in dono da San Torre de Benedetti i 16 volumi della Recherche in un'edizione del 29, in una splendida rilegatura al rosso e oro. Nel 37 tradotte le prime due pagine le avevo mostrate a Leone Ginsburg e mi aveva detto che erano tradotte molto male. Dovetti ritradurle più di una volta. Imparai allora, sopra Du Côté de chez Swann, che cosa significava tradurre quel lavoro di formica e di cavallo che è una traduzione. Quel lavoro che deve combinare insieme la minuziosità della formica e l'impeto del cavallo. Mi ero innamorata perdutamente della Recherche dopo quelle prime due pagine e non lessi nient'altro per molto tempo. Ascoltiamolo allora questo incipit del libro di Proust, il famosissimo «Longtemps je me suis couché de bonheur». Sentite immediatamente come sboccia la metrica. 5 sillabe, 6 sillabe, 5 sillabe e ascolterete anche nell'ultima frase della traduzione venir fuori come per magia un endecasillabo.
Per molto tempo mi son coricato presto la sera. A volte, non appena spenta la candela, mi si chiudevan gli occhi così subito che neppure potevo dire a me stesso m'addormento. E una mezz'ora dopo, il pensiero che dovevo ormai cercar sonno mi ridestava. Volevo posare il libro, sembrandomi averlo ancora fra le mani, e soffiare sul lume. Dormendo avevo seguitato le mie riflessioni su quel che avevo appena letto, ma queste riflessioni avevano preso una forma un po' speciale. Mi sembrava d'essere io stesso l'argomento del libro. Una chiesa, un quartetto, la rivalità tra Francesco I e Carlo V. La convinzione sopravviveva per qualche attimo al mio risveglio e non offendeva la mia ragione, ma mi pesava sugli occhi come scaglia ed impediva loro di rendersi conto che la candela non era più accesa. Poi cominciava a farmisi inintelligibile, come i ricordi di un'esistenza anteriore, dopo la metempsicosi. Il contenuto del libro si staccava da me. Ero libero di pensarci o non pensarci. Subito recuperavo la vista ed ero assai stupito di trovare intorno a me un'oscurità dolce e riposante, per i miei occhi, ma forse più ancora per l'animo mio, al quale essa appariva come una cosa senza causa, incomprensibile, come una cosa veramente oscura. Mi domandavo che ora potesse essere. Sentivo il fischio dei treni che, più o meno lontano, come il canto di un uccello in una foresta, segnando le distanze, mi descriveva la distesa della campagna deserta, dove il viaggiatore s'affretta verso la stazione vicina. E il viottolo che gli percorre gli resterà impresso nel ricordo dall'eccitazione che gli danno dei luoghi nuovi, degli atti insoliti, i recenti discorsi e l'addio sotto una lampada estranea che lo seguono ancora nel silenzio della notte, la prossima dolcezza del ritorno.
Thank you.
La prossima dolcezza del ritorno, un endecasillabo perfetto, a maiori con l'accento di Sesta. Sembra di ascoltare Dante, che so, il Dante dell'inizio del Purgatorio, quel tempo della nostalgia, il tempo che volge il disio ai naviganti e intenerisce il cuore. In fondo le parole della Ginsburg ci sono già tutte in questo Proust, c'è la memoria, c'è la nostalgia, c'è appunto questa dolcezza del ritorno, questa prossima dolcezza del ritorno lanciata verso il futuro. So che non si fa, però perché non accostiamo questa storia della borghesia prustiana alla vicenda familiare della signorina Levi, alias Ginsburg? Proviamo a sentire dal lessico familiare una pagina che non riguarda il prender sonno del giovane all'inizio del bambino, insomma all'inizio di quel longtemps je me suis couché de bonheur. Riguarda una cena tipicamente familiare, in cui si mangia la minestrina Liebig.
Le nostre cene di solito consistevano in una minestrina di Liebig, molto cara a mia madre, che la natalina faceva sempre troppo brodosa, e in una frittata. Gli amici di Gino, dunque, dividevano con noi queste cene, sempre identiche. Poi ascoltavano intorno alla tavola le storie e le canzoni di mia madre. Fra questi amici ce n'era uno, si chiamava Adriano Olivetti, e io ricordo la prima volta che entrò in casa nostra, vestito da soldato perché faceva a quel tempo il servizio militare. Anche Gino faceva allora il servizio militare, ed erano lui e Adriano nella stessa camerata. Adriano aveva allora la barba, una barba incolta e ricciuta, di un colore fulvo. Aveva lunghi capelli biondo fulvi che s'arricciolavano sulla nuca ed era grasso e pallido. La divisa militare gli cadeva male sulle spalle, che erano grasse e tonde. E non ho mai visto una persona in panni grigio-verdi e con la pistola alla cintola più goffa e meno marziale di lui. Aveva un'aria molto malinconica, forse perché non gli piaceva niente fare il soldato. Era timido e silenzioso, ma quando parlava, parlava allora a lungo e a voce bassissima, e diceva cose confuse ed oscure, fissando il vuoto coi piccoli occhi celesti che erano insieme freddi e sognanti.
Anche qui una clausola metrica, 5 sillabe per 5 sillabe, sboccia nella prosa di Natalia Ginsburg quella stessa metrica che sboccia nel momento in cui sta traducendo Proust, una specie di desiderio di slancio verso la scansione metrica, verso la poesia profonda che è ritmo musicale, anche laddove le parole vanno cercando la nominazione delle cose, è semplicemente la nominazione delle cose. Il discorso intorno alla traduzione è un discorso di grandissimo interesse. Susanna Basso, che ha appena pubblicato un libro sul tradurre, esperienze e divagazioni militanti, ha detto una volta che il lavoro del traduttore consiste nel prendere le parole senza mai prendere la parola. Mi pare una bellissima definizione. Mai prendere parola, essere sempre in secondo piano, in un vero e proprio corpo a corpo contro il proprio desiderio di prevalere su colui che si sta traducendo. Una competizione linguistica che però è anche una miscela di solidarietà che accomuna e di distacco necessario, una distanza che deve separare e identificare. Walter Benjamin, riflettendo sul tradurre, diceva che la traduzione è una forma. Per intenderla come tale bisogna risalire all'originale, poiché la legge della traduzione è racchiusa nella sua traducibilità. Ecco, il testo tradotto deve sopravvivere con la sua potenza di traducibilità. È stato detto da Antoine Berman che è un po' come un albergo, un'accoglienza, quella della lingua che riceve, un obiettivo etico, consiste nel riconoscere e ricevere l'altro in quanto altro e ricreare tutti gli strati che compongono il corpo vivo del testo originale. Mi pare che questa originarietà del ritmo in Proust sia stata colta perfettamente e resa, ed era così difficile rendere niente meno che la misura di Proust facendo riecheggiare la sua voce nella propria, esattamente nel momento in cui la voce della Ginsburg è il contrario dell'alta borghesia proustiana, è la piccola borghesia familiare, e quindi qui abbiamo un traghettare il testo da una lingua all'altra. Effettivamente il tema è quello della lentezza, lo diceva anche la Ginsburg, lavorare con la minuziosità della formica e l'impeto del cavallo, trovare cioè il ritmo del cavallo. Italo Calvino disse una volta che il cavallo è la novella, è la narrazione, è un ritmo, è il segreto di ritmo, e la formica è quella che minuziosamente, passo per passo, con molta pazienza e anche forse un pochino, come dire, accumulando queste parole che devono essere cercate a una nei dizionari, diceva Leone a Natalia, anche quando già le conosci. E c'è questa bellissima figura dei fogli protocollo squinternati, volumi del Ghiotti, il dizionario francese su cui lavorava, tutto rotto e pieno di segni, che sono quella minuziosa fatica di formica che si articola in questo piccolo bestiario ideale, simbolico, del lavorio della traduzione, con il ritmo bellissimo del cavallo, che ora va al trotto, ora al galoppo, ora invece al passo. Ecco, io credo che potremmo in realtà chiudere il nostro ragionamento un attimo prima di ascoltare l'ultima pagina dei due volumi, L'amore di Swann, dei due volumi che tradusse a Pizzoli nel 1937 Natalia Ginsburg, fermarci appena un momento su una frase che mi pare molto bella di Camilla Miglio: studiare una lingua straniera è sempre un po' guadagnare terra incognita. E accanto a lei Antonella Anedda, che anch'essa insegna all'Istituto di Studi Italiani di Lugano, la quale in Nomi distanti del 1998 ha inventato una magnifica metafora marina che secondo me perfettamente coglie questa natura acquatica dell'italiano, lingua immersa nel Mediterraneo, la Anedda che ha tradotto Jacques Otté, un poeta svizzero. La Anedda dice che tradurre è come accade in mari quando ci si chiama da barche diverse, di notte, con lanterne nell'acqua buia, con volti e corpi nel buio. Chi risponde deve tener conto dell'aria e del fragore, del freddo, del tremore dell'onda, del tremore del fiato, per capire il richiamo, per remare verso l'essenziale di ciò che sembra inesprimibile. Insieme con Cristina Zamboni, ascoltando dunque la versione dell'ultima pagina dell'Amore di Swann di Proust, remiamo verso l'essenziale di ciò che sembra inesprimibile.
Il sole s'era nascosto, la natura riprendeva a regnare sul bosco donde s'era involata l'idea che fosse il giardino Elisio della donna. Al di sopra del mulino fattizio, il vero cielo era grigio. Il vento increspava il lago grande di piccole onde, come un lago. Grossi uccelli percorrevano velocemente il bosco, come un bosco, e gettando acute strida si posavano uno dopo l'altro sulle grandi querce che, sotto la loro corona druidica e con maestà adonea, parevano proclamare il vuoto inumano della foresta sconsacrata e m'aiutavano a intendere meglio quale contraddizione vi sia nel cercare nella realtà i quadri della memoria, ai quali mancherebbe sempre l'incanto che proviene loro dalla memoria stessa e dal non essere percepiti dai sensi. La realtà che avevo conosciuto non esisteva più. Bastava il fatto che la signora Swann non giungesse identica nel medesimo istante perché il viale fosse altra cosa. I luoghi che abbiamo conosciuto non appartengono soltanto al mondo dello spazio nel quale li situiamo per maggiore facilità. Essi non erano che uno spicchio sottile fra le impressioni contigue che formavano la nostra vita da allora. Il ricordo di una certa immagine non è che il rimpianto di un certo minuto, e le case, le strade, i viali sono fuggitivi, ahimè, come gli anni.
Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Natalia Ginzburg, con Corrado Bologna e Carlo Ginzburg.